Ecco, buonasera, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Sono io che vi ringrazio, il professor Pace e tutto il direttivo per avermi chiesto di tornare insomma, a incontrarci su questi temi, i temi della letteratura. L'argomento che mi è stato proposto, appunto una richiesta che è venuta credo dal direttivo relativamente proprio agli autori esordienti, mi ha indotto, devo dire, a portare la mia attenzione un po' nei decenni precedenti a quelli più vicini a noi, perché di fatto la situazione, diciamo, del campo letterario ha subito a partire dagli anni 80 un cambiamento che ci serve per poter leggere il presente. Quindi quelli che io tratterò oggi, diciamo, non sono esattamente degli esordienti, anzi sono autori che hanno esordito tra gli anni 80 e 90. Credo che sia necessario fare un ragionamento appunto un pochino arretrato per capire poi, venerdì 23 quando ci rivedremo, per capire meglio gli ultimi 20 anni della nostra narrativa e quindi per capire o per cercare di capire alcune logiche che stanno alle spalle appunto di questi esordi. La prima categoria che vorrei prendere in considerazione appunto è proprio la categoria dell'esordiente, cioè chi intendiamo, cosa intendiamo con questa parola. È evidente che nella nostra mente pensiamo generalmente all'esordiente come a uno scrittore che pubblica il primo romanzo, la prima raccolta di racconti e che soprattutto è giovane. Che è anagraficamente giovane, no? Siamo abituati a pensare così all'esordiente. In realtà la cosa è un pochino più complicata, perché già se pensiamo proprio agli anni 80, alcuni esordienti particolarmente celebri, fortunati e capaci non erano esattamente dei bambini, nel senso che per esempio possiamo pensare a Umberto Eco. Io ho messo solo qualche foto, qualche immagine per aiutarci a seguire un po' i discorsi, quindi Umberto Eco per voi che guardate è sulla sinistra, che nel 1980 pubblica il fortunatissimo romanzo Il nome della rosa, no? Quando Eco pubblica questo romanzo ha quasi 50 anni ed è un docente universitario affermato, un semiologo importante, insomma una persona che ha già sicuramente una sua nomea. Al centro c'è la foto di Gesualdo Bufalino che nell'81 pubblica La diceria dell'untore e che è subito un romanzo, anche questo abbastanza un caso, diciamo, vince subito quell'anno il premio Campiello, ma quando Bufalino pubblica il libro ha 61 anni ed è alla fine della sua carriera come insegnante. Poi il volto di Camilleri, insomma, penso che sia noto a tutti, Camilleri ha cominciato a pubblicare i suoi primi libri negli anni 80, oltretutto all'inizio passando abbastanza in sordina e come vedremo verso la fine della lezione il grande successo gli arriva negli anni 90. Allora, sono degli esordienti attempati, degli esordienti tardivi che però hanno avuto, diciamo, una notevole visibilità, anzi direi che Camilleri che la casa editrice Sellerio deve proprio alla fortuna dei romanzi di Camilleri la sua resistenza, perché è una casa editrice piccolina, indipendente, che aveva delle vendite limitate e sapete anche bene che le case editrici piccole hanno vita dura rispetto ai grandi colossi editoriali. Quindi, per esempio, il caso Camilleri per la Sellerio è stato ed è una, come posso dire, una bella colonna e ha dato un bel respiro anche dal punto di vista delle vendite. Allora, sull'identikit dello scrittore più giovane torneremo. Io preciso che rispetto agli esordienti tardivi non darò loro tanto spazio, darò un po' di spazio al caso di Camilleri e basta. Su Eco dirò due cose perché, diciamo, la mia scelta è quella di privilegiare effettivamente quelli che per noi sono gli esordienti veri e propri, cioè i giovani. Eccolo qua il manuale del giovane scrittore creativo. Poi, insomma, su cosa voglia dire esordire, soprattutto nei nostri ultimi 10-20 anni, ragioneremo di più e quindi torneremo venerdì 23 e quindi ragioneremo un pochino anche su tutta una serie di pubblicazioni e di scuole di scrittura che sono fiorite e in maniera molto generosa. L'altra cosa che invece però mi interessava sottolineare è appunto soffermarmi sulla domanda che accompagna il titolo del nostro intervento, cioè questi scrittori giovani che vengono pubblicati a partire soprattutto dagli anni 80-90 con questo fenomeno che diventerà sempre più significativo, costituiscono effettivamente una valorizzazione di talenti o sono soprattutto un ampliamento del mercato librario? Ora, non aspettatevi da me una risposta unica e definitiva, perché effettivamente è una domanda impegnativa rispetto alla quale noi possiamo avere... Io posso essermi fatta un'idea, posso darvi degli input, dopodiché le risposte sono complicate. È importante però che stiamo un po' attenti al battage pubblicitario che accompagna certi esordi. Quando un esordiente è particolarmente, come posso dire, pubblicizzato, o perché passa attraverso salotti particolarmente interessanti, oggi quello di Fazio, posso pensare a quello che era di Costanzo, di Raffaella Carrà, no? Tra gli anni 80 e 90, quando uno scrittore passava o passa attraverso certi canali televisivi o ha delle fascette particolarmente roboanti, le fascette sono quelle striscioline gialle che vengono applicate e che parlano quasi sempre di un esordio potente, ecco, allora lì io mi farei due domande e sarei un po' cauto di fronte a queste scelte pubblicitarie, perché oggi la pubblicazione del libro, l'editoria lavora tantissimo anche sul marketing, ecco, quindi su questo, insomma, bisognerà che ci facciamo delle domande. Credo che ci siano sia casi felici in cui effettivamente l'esordio porta alla valorizzazione di veri e propri talenti e casi invece che sono un pochino meno, diciamo, longevi, che non saranno longevi, ecco, uso questa categoria, no? Cioè ci sono degli scrittori che sono delle vere e proprie meteore, pubblicano questo libro e poi scompaiono. Allora, andiamo adesso a vedere un po' cosa succede negli anni 80. Io conto molto sul fatto che gli anni 80 ce li ricordiamo tutti, mentre se sono a scuola per loro è come parlare di Carlo Magno, perché per loro la storia è un lontano passato dove un po' tutto sembra avere lo stesso spessore, quindi bisogna fare un lavoro forte di collocazione sulla linea del tempo. Con voi, insomma, confido che gli anni 80 per noi sono un po' per tutti ieri, no? Ecco. Allora, gli anni 80 sono anni che cambiano fortemente la nostra società. Ci sono cambiamenti storici significativi, si chiudono gli anni 70, che sono stati anni di grandi conquiste sociali, pensiamo a quanto è cambiato appunto anche solo nella scuola con l'ingresso dei decreti delegati, quindi tutti gli organi collegiali, proviamo a pensare quando viene dopo le lotte di fine anni 60, lo statuto dei lavoratori, cioè gli anni 70 sono stati anni di grandi conquiste sociali, sono stati anche anni tragici, drammatici, no? Gli anni del terrorismo, il sequestro Moro, quindi sono stati anni però nei quali c'era una forte idea collettiva, c'era una politica partecipata. Sicuramente il fenomeno del terrorismo dà una bastonata enorme a questo modo di concepire la vita pubblica, la politica, e gli anni Ottanta appunto si caratterizzano per essere i cosiddetti anni del riflusso, gli anni in cui c'è l'abbandono della politica, gli individui si ritirano in una dimensione abbastanza solitaria, solipsistica e potremmo dire edonistica, no? C'è un po' l'idea, la bolla di una crescita economica e il desiderio di abbandonare tutto quel mondo che è stato un mondo sì di conquiste ma anche di grandi tensioni. Di questa cosa non possiamo non tenere conto, soprattutto se pensiamo che coincide col grande successo delle TV commerciali. Il grande successo delle TV commerciali sdogana completamente, permettetemi di usare questo verbo che non è che mi piace tanto, ma l'idea la rende bene, l'idea delle merci sempre disponibili, del consumismo selvaggio e di una pubblicità che invade completamente i nostri video, no? Tanto che entra in campo lo zapping televisivo, si salta da un canale all'altro per evitare le interruzioni pubblicitarie, ma di fatto da allora in avanti la pubblicità esce da quel carosello a cui eravamo abituati e addirittura la pubblicità era collegata, non so, a Calimero, a Paulista, vi ricordate, no? Che erano come dei piccoli cartoni animati, la pubblicità diventa invece invasiva, selvaggia, veloce e la televisione cambia anima. Umberto Eco, giusto per richiamarlo, parla della televisione prima delle TV commerciali come paleotelevisione, una televisione che era molto didascalica, che era molto garbata, pensiamo a Corrado, pensiamo agli intrattenimenti del sabato sera, come erano appunto proprio garbati, direi che è l'aggettivo giusto, no? E adesso pensate a Ciao Darwin, cioè a quel cambiamento che porta ad uno così ad una televisione anche più volgare, no? Ecco. Ovviamente questa cosa, voi direte, cosa c'entra con la letteratura? C'entra perché in qualche misura è proprio lì che nasce quella polarità tra visuale e libro, tra TV e libro. La velocità televisiva e anche la facilità televisiva un po' alla volta mette il libro all'angolo, mostra tutta la fragilità del libro o contemporaneamente induce a una scrittura più veloce. Cioè ci saranno sono molte le reazioni, no? Da una parte ci saranno alcuni autori che innoveranno la scrittura, pensiamo a Tondelli che è un giovanissimo esordiente. Lui è del 55, chiaramente Tondelli voi forse l'avrete sentito nominare, insomma morto molto giovane di AIDS, ma in quei pochi anni in cui ha scritto ha dato un colpo molto forte alla lingua letteraria cercando di ringiovanirla anche provocando, diciamo, un po' di shock linguistico usando un linguaggio anche scurrile nei suoi testi, che sono testi provocatori in qualche misura. Viceversa, ci sono autori che invece continuano a seguire una certa tradizione e quindi andremo a vedere per esempio la scrittura di Andrea De Carlo e di Daniele Del Giudice. Prima di arrivare a questo però accenno ancora a un paio di cose. Primo, a partire dagli anni Ottanta, proprio perché, come vi dicevo, la televisione, questo nuovo tipo di televisione, comincia a mettere un pochino in crisi anche il mercato librario, le case editrici cominceranno a puntare su vendite molto alte in periodi ristretti di tempo, cioè cominciano a puntare sulla pubblicazione di molti titoli a fine primavera, in modo che l'estate sia il momento in cui gli italiani che vanno in villeggiatura comprano e leggono, e l'altro momento capitale nel quale le case editrici cercano di spingere i loro libri è evidentemente nei pressi del Natale. Se voi poi ci pensate, non è un caso che i due premi maggiori che ci sono in Italia, il premio Strega e il premio Cambiello, siano premi che vengono nominati o durante l'estate, a luglio lo Strega, o verso fine estate come il Cambiello che è a settembre, e diventano poi i due titoli che trovate in libreria per il Natale, che molto spesso si regalano a Natale. Magari non l'ho letto, ha vinto lo Strega, però lo regalo perché se ha vinto lo Strega vado sul sicuro. Ma meglio leggerlo prima di regalare lo Strega che ha vinto, va bene? Direi che è sempre buona pratica. Io cerco di usare questa pratica, regalo i libri che ho letto, che abbiano vinto o non abbiano vinto i premi. Comunque, di fatto, questo succede. E quello che succede adesso, che ha subito, se vogliamo, anche un'accelerazione ancora più spinta, è nato qua. Questa pratica è nata negli anni Ottanta, perché prima, all'epoca dei Cassola, Bassani, Sgorlone, cioè vi nomino tutti quegli autori, non so, pensate, Camon, Pomiglio, insomma, potete pensare a tutta una serie di autori, anche di autrici. Precedentemente la casa editrice pubblicava seguendo meno questi input mercantili, va bene? Ecco. Infine, appunto, perché torno a parlare di Eco prima di arrivare a questi giovani? Perché per molti sociologi della letteratura il caso Eco è stato veramente quello che ha dato una svegliata alle case editrici nazionali. Gli anni 70, se uno va a vedere le ricerche proprio di sociologia della letteratura, gli anni 70 sono stati anni in cui in libreria si vendeva più saggistica che narrativa, e si vendevano quelli che consideriamo adesso i grandi classici, Levi, Calvino, eccetera, no? Chiaramente erano autori vivi che continuavano a pubblicare e però, come dire, trascinavano con sé la fama precedente. Poi naturalmente non parliamo di Pirandello, Svevo, eccetera. Ma gli anni 70 sono segnati dalla saggistica. Il caso di Umberto Eco, che pubblica questo romanzo storico e ha immediatamente un successo enorme, accompagnato da tantissime ristampe subito in Italia, da tantissime richieste di traduzioni, tanto che diventa un best seller che resterà per tale per tanti anni, tanto che adesso noi possiamo dire che è diventato un long seller, perché si continua a vendere. Attualmente ha venduto più di 50 milioni di copie in tutto il mondo e ha avuto più di 50 traduzioni all'estero. Allora, il caso di Umberto Eco dà appunto una svegliata agli editori italiani, perché capiscono che c'è voglia di tornare a leggere narrativa, che c'è voglia di tornare a una grande tradizione italiana che è quella del romanzo storico. Pensatevi appunto a Manzoni, pensate forse meno fortunato il Gattopardo di Tomasi Lampedusa, la storia di Morante, abbiamo una grande tradizione di romanzo storico. Umberto, ecco, riprende questa tradizione del romanzo storico, la va a collocare nel Medioevo, poi siccome era estremamente capace di costruire intrecci narrativi, questo romanzo storico è in realtà anche un grande giallo. Immagino che se non avrete letto il romanzo avrete visto il film. Il film insiste molto di più sul giallo ad inchiesta, c'è lo sfondo storico ben ricostruito, ma il film insiste sul giallo ad inchiesta. Cioè il romanzo di Eco è un romanzo che si può leggere a più livelli. Si può leggere semplicemente come un giallo, un lettore di gialli ci si appassiona. Un lettore più esigente e più storicamente ferrato può trovare tutta una serie di elementi che riguardano appunto la storia delle eresie, eccetera, eccetera, no? Allora, le case editrici inizialmente cosa fanno? Parlo di case editrici come Feltrinelli, Einaudi, Mondadori, Bompiani, questi erano i nomi che tiravano di più, no? Puntano sul romanzo del professore, cosiddetto romanzo del professore, cioè cominciano a invitare, a dare incarichi a qualche docente universitario di scrivere un romanzo. Pensate ai 12 abati della Mancinelli, o c'è un romanzo di Cardini, che mi pare che però sia degli anni 90, sull'avventura di un crociato, no? Ci sono tutta una serie di docenti universitari che effettivamente cominciano a pubblicare, ma nessuno al seguito di Eco. E quindi ci si rende conto che bisogna puntare su qualcosa di più giovane, di più appetibile. Ed ecco appunto il primo esordio di cui parlerò ma molto brevemente, che è quello di Tombelli, l'autore che voi vedete all'estrema destra del video, insomma. Allora, Tombelli pubblica a 25 anni per Feltrinelli, che era una casa editrice che si è messa a fare un lavoro di scouting, di ricerca molto insistita, diciamo, pubblica Altri Libertini all'insegna, vi dicevo, della provocazione. Cos'è Altri Libertini? È un insieme di racconti, 6 racconti, con i quali Tombelli racconta, appunto, narra il desiderio ribelle dei giovani della provincia emiliana. Lui è uno studente del DAMS di Bologna, e è omosessuale e racconta in questi brevi testi la ribellione di un gruppo di giovani che appunto vivono esperienze disordinate e, come posso dire, anche scandalose, tra sesso, droga, viaggi. È una scrittura, infatti io non vi ho proposto una citazione, è una scrittura che scandalizza, tant'è vero che all'epoca venne ritirato dal mercato. Tombelli fu subito un caso, venne denunciato per offesa al pubblico pudore, il libro fu ritirato per un certo periodo di tempo, e però questo chiaramente gli diede anche una certa fama indiretta, tant'è vero che il libro successivo, Camere separate, ebbe subito un certo riscontro di pubblico, no? Forse Altri Libertini, già il titolo vi dice molto, è proprio un libro con il quale lui rompe con una tradizione letteraria italiana paludata, tradizionale, e, ripeto, ha il gusto dello scandalo, della provocazione, un linguaggio scurrile, un linguaggio poi veloce, un linguaggio che ha un flusso, spesso un flusso di coscienza anche difficile da seguire. Quindi un romanzo, una serie di racconti che onestamente possono non piacere. Cioè, io ho provato a farli leggere anche a scuola, quindi da ragazzi, no? Che potrebbe. E i ragazzi, anche i ragazzi fanno fatica a a trovare piacevole la lettura di Tondelli, anche perché è sintatticamente abbastanza sconnessa, no? Quindi non vi ho neanche portato un saggio, diciamo, perché forse un po' non lo amo io, è chiaro che di solito si propone un po' quello che si ama, no? E un po' ho pensato che forse lo amiate, non lo amiate tanto voi. Gli altri due autori, Andrea De Carlo all'estrema sinistra e Del Giudice che è al centro, esordiscono rispettivamente nell'81 e nell'83, tutti e due con la casa editrice Einaudi, dove hanno come nome tutelare, come padre eccellente, Italo Calvino. Italo Calvino, voi sapete, aveva una collaborazione da tempo, insomma, no? Con questa casa editrice, ed è appunto colui che li scopre. Che cosa hanno in comune questi tre giovani esordienti? Sono molto diversi tra di loro, in particolare i due einaudiani sono molto diversi da Tondelli, però hanno un'aria di famiglia, cioè cominciamo a mettere a fuoco alcuni elementi che sono abbastanza ricorrenti nella scrittura dei giovani esordienti. Allora, primo, evidentemente tematizzano la gioventù, tematizzano quello che sono, quello che stanno attraversando, un periodo della vita che è legato alla crescita tra euforia e disforia, tra esagerazione felice e disperazione. L'altro elemento è molto spesso il viaggio. C'è spesso l'idea della fuga da quella che viene sentita come una provincia asfissiante, la provincia italiana, e la ricerca fuori, all'estero preferibilmente, di un mondo altro che possa aprire orizzonti nuovi. L'altro elemento che hanno in comune è senz'altro l'egemonia della voce del protagonista. Il protagonista di questi romanzi è molto concentrato su di sé, al limite su qualche altro elemento, qualche altro soggetto che è con lui, ma come vi dicevo sparisce un po' quella dimensione collettiva, cioè voglio dire, non possiamo più pensare alla narrativa resistenziale, no, nella quale un io aveva fatto qualcosa per una collettività ampia. Qui il soggetto è più concentrato su se stesso, sulla sua vicenda individuale. Infine, questi autori contribuiscono, diciamo così, alla creazione di una lingua media, di una lingua scritta che è più vicina a quella parlata rispetto al livello, al registro letterario degli scrittori, diciamo, dell'immediato dopoguerra. Cioè è una lingua più proprio più vicina al registro usato nella quotidianità, naturalmente con dei riflessi diversi, perché con Tondelli arriviamo anche all'eccesso di un parlato che è il parlato giovanilistico, che è un parlato pieno di turpiloquio. Dobbiamo sempre considerare, e in Tondelli questo c'è, perché ripeto, Tondelli può piacere o non piacere, ma è stato un autore importante di questi anni, che quando noi incontriamo il linguaggio giovanile, il turpiloquio, o anche, non so, l'uso per esempio delle marche, no? Invece di nominare il telefonino uso iPhone, uso Apple, eccetera. Questa è una cosa che succederà soprattutto negli anni 90 e 2000, ma anche laddove c'è appunto un linguaggio giovanilistico, se lo scrittore è uno scrittore di qualità, dietro a quel linguaggio c'è una costruzione, c'è un lavoro, c'è uno stile ricercato in quella direzione. Poi, ripeto, può non piacere, ma chi è veramente bravo come Tondelli, Palandri, altri autori, fa una ricerca stilistica in questo senso, non è frutto di improvvisazione. Allora, ragioniamo adesso su De Carlo e su Del Giudice. Dicevo, il loro nome tutelare è Italo Calvino. Allora, di Italo Calvino, per capire questi due autori, ho pensato di leggere questa citazione che è la prima che avete nel vostro foglio, perché questi due scrittori sono accomunati, oltre che da quello che abbiamo detto prima, da un approccio visivo alla scrittura. E quanto sia visiva, quanto sia concentrata proprio sull'organo visivo la scrittura di Calvino, insomma, chi ha letto Calvino, chi ha letto qualcosa, lo sa quanto sia preciso, meticoloso, no? E questa breve citazione che leggo è tratta dalla visibilità, cioè da quella lezione. Lui è postume, sono rimaste le 5 lezioni americane, no? Che Calvino avrebbe dovuto pronunciare appunto in America. La morte purtroppo lo ha colto prima, ma nella sua lezione dedicata alla visibilità leggiamo appunto questo stralcio. Possiamo distinguere due tipi di processi immaginativi: quello che parte dalla parola e arriva all'immagine visiva, e quello che parte dall'immagine visiva e arriva all'espressione verbale. Il primo processo è quello che avviene normalmente nella lettura. Nell'ideazione di un racconto, e qui Calvino parla proprio di sé, la prima cosa che mi viene in mente è un'immagine che per qualche ragione mi si presenta come carica di significato, anche se non saprei formulare questo significato in termini discorsivi o concettuali. Appena l'immagine è diventata abbastanza netta nella mia mente, mi metto a svilupparla in una storia. Allora, questo è il Calvino che ci dice come lui è abituato a far nascere i suoi libri, no? Da un'immagine che ha nella mente, che può essere anche concettualmente un po' opaca, ma che la scrittura riesce a chiarire. E evidentemente è quello che lui sente presente nella scrittura di questi due giovani. Allora, Trano di Panna, questa è l'immagine della prima edizione, della copertina, e vedete che è una immagine minimalista, proprio molto molto essenziale. Perché il romanzo è in effetti ambientato in California. Questo giovane italiano, Giovanni, decide di trasferirsi in California in cerca di fortuna, ha lì un paio di amici e si trasferisce. Quindi siamo di fronte ad un giovane, appunto, come ci siamo detti prima, che viaggia, va all'estero, addirittura negli Stati Uniti, e prova a inventarsi la vita lì. Non è che poi la trama sia così importante, questo è ciò che ci interessa anche. Questi due romanzi, in modo diverso ma simile, hanno delle trame che restano con dei finali aperti, che non hanno una vera e propria soluzione. Per quanto Giovanni viva le sue avventure in America, arrivi addirittura a insegnare italiano in una scuola e ad avere tra i suoi allievi una attrice che lui amava e adorava, no? Come spettatore, e intesse una relazione con lei, in realtà la fine del romanzo li vede semplicemente ai bordi di una piscina durante una festa, una sera. Cosa ne sia stato della vita di Giovanni, poi noi non lo sappiamo. Quindi vi dicevo, è un finale aperto, è un viaggio che dovrebbe essere un viaggio di crescita, ma non sappiamo quanto Giovanni effettivamente sia cresciuto, però la scrittura di questo testo è una scrittura pulita, una scrittura che Calvino, come dire, valorizzò tantissimo nella nota che accompagna l'esordio, no? Sia per il libro di De Carlo, sia per il libro del Giudice, gli esordi sono accompagnati da una nota di Calvino che mette in evidenza proprio i punti di forza del romanzo, e addirittura la nota di De Carlo è divenuta, insomma, molto nota quando lui dice: la giovinezza, Calvino, è tante cose, anche una particolare acutezza dello sguardo che afferra e registra un enorme numero di particolari e sfumature, un'insaziabilità degli occhi che bevono lo spettacolo del mondo multicolore, ingigantito come attraverso la lente di un teleobiettivo, e lo depositano in fotogrammi miniaturizzati nella memoria. E infatti la fotografia è proprio il modello di questa scrittura. Non è un caso che De Carlo, giovanissimo, avesse come passione la fotografia. Leggiamone un pezzettino. Guardate, ho messo qui questa fotografia perché mi pare che renda l'idea di come De Carlo riesce a rendere i paesaggi che vede. Ho scelto due testi, due luoghi, diciamo, soglia del libro, l'inizio e la fine. Quindi questi due brani che avete sono l'incipit e l'explicit. Non li leggiamo interamente, ne leggo qualche stralcio. Alle 11:20 di sera guardavo Los Angeles dall'alto. Il reticolo infinito di punti luminosi. Stanco com'ero, cercavo di seguire la vibrazione dei motori, così come arrivava al mio sedile, attraverso la struttura di metallo in tensione. Ero sicuro di scoprire qualche cambiamento improvviso di ritmo o vuoto di frequenza. Cercavo anche di leggere le scritte al neon, in basso, man mano che venivano a galla nel buio, i contorni delle freeways vicino al mare. E poi dice: con la mia borsa fotografica a tracolla sono passato per il tubo grigio di collegamento. Quindi vedete appunto questo giovane che atterra, no, a Los Angeles, dove inizia questa nuova avventura. Poi della parte finale vi leggo proprio solo quello che ho messo in grassetto. Il grassetto l'ho messo io. E ancora di più forse la foto rende, no? Ho guardato in basso, lui e Marcia Mellows sono ai bordi di questa piscina durante questa festa serale. Ho guardato in basso e di colpo c'era la città, come un immenso lago nero pieno di plankton luminoso, esteso fino ai margini dell'orizzonte. Ho guardato i punti di luce che vibravano nella distanza, quelli che formavano un'armatura sottile di paesaggio, fragile, tremante, quelli in movimento lungo percorsi ondulati, lungo traiettorie semicircolari, lungo linee intersecate. C'erano punti che lasciavano tracce filanti, bave di luce liquida, punti che si aggregavano in concentrazioni intense fino a disegnare i contorni di un frammento di città e poi scomporli di nuovo per separarsi e allontanarsi e perdersi sempre più nel buio. Li guardavo solcare gli spazi del tutto neri che colmavano inerti il vuoto in attesa di assorbire qualche riflesso della notte umida. E così si chiude questo romanzo, lasciandoci un po', se vogliamo, a bocca asciutta con Giovanni che ancora è e resta a Los Angeles, ma poi siamo noi che possiamo decidere di farlo tornare in Italia, di farlo restare là. Ognuno deciderà cosa facciamo, cosa farsene di questo protagonista. Di fatto, nell'esordio di De Carlo c'è una storia che è tutta, diciamo, proiettata all'esterno. Cioè Giovanni è un enorme occhio che ci restituisce, peraltro con una scrittura raffinata, perché è una scrittura estremamente precisa, estremamente nitida, ci restituisce un mondo altro. Quegli Stati Uniti, naturalmente anche qua possiamo ragionare sul fatto che alla fine degli anni 70, inizi anni 80, i viaggi intercontinentali non erano forse così frequenti come oggi, soprattutto per i nostri giovani, no? Oggi sono abituati a viaggiare molto di più di quanto si facesse in quel periodo. Quindi Giovanni per noi è un grande occhio che nitidamente ci dà questo mondo americano. Pochissimo sappiamo dei suoi stati d'animo, delle sue emozioni, di quello che è profondamente la sua vita psichica. Anche in questo caso, evidentemente, la scrittura di De Carlo può piacere, non piacere. De Carlo è uno scrittore ancora oggi in attività, pubblica con la nave di Teseo, e chi ha studiato la sua condizione, mettendo la confronto anche con Del Giudice, come questa studiosa Sabina Ciminari, sottolinea però come De Carlo abbia poi abbracciato, diciamo, una narrativa sicuramente curata, sempre linguisticamente sorvegliata, ma che vira più al nobile intrattenimento. Insomma, più o meno ogni 2 anni ha pubblicato un libro, quindi diciamo che forse è un autore interessante più negli esordi che poi nella sua evoluzione. Passiamo a Del Giudice, Daniele Del Giudice, che come forse qualcuno, insomma, se è un nome che qualcuno di voi ha seguito, è morto prematuramente nel 2022, dopo una malattia che l'aveva in realtà fatto sparire da questa terra già da parecchio tempo, perché aveva un Alzheimer molto grave da molti anni, per cui veramente Del Giudice direi che ce l'hanno rubato, insomma, questa malattia ce l'ha veramente portato via. La sua scrittura è sicuramente una scrittura di altissima qualità, uno scrittore di razza che resterà nelle nostre storie della letteratura, e forse il libro d'esordio potrebbe non essere il suo migliore, ma è una scrittura che già ci dice la qualità della sua narrativa. Allora, lo stadio di Wimbledon, è significativo che nella copertina ci sia questo aereo. Daniele Del Giudice aveva la patente di volo, amava volare, lui era originario di Roma, ma si era trasferito a Venezia da tanto tempo e aveva conseguito la patente di volo proprio al Lido, all'aeroporto del Lido. E vi consiglio ardentemente di Del Giudice il libro Staccando l'ombra da terra, che pubblica nel 94 e che è un insieme di racconti proprio sul volo, sulla sua esperienza di volo, ma non solo sulla sua esperienza di volo, perché per esempio uno di quei racconti in uno di quei racconti prende la parola, o meglio prendono la parola i resti dell'aereo di Ustica, va bene? Cioè è un libro che mette in combustione letteratura e scienza, letteratura e tecnica, e che racconta cosa significhi veramente volare. Il primo racconto che apre quella raccolta si intitola Per l'errore, ed è il racconto con il quale lui, dopo aver già fatto molte ore di volo con il suo maestro, con Bruno, che compare ogni tanto, lì c'è Bruno seduto accanto a lui e Del Giudice commette un errore grave finché sta volando, ma se ne accorge e si corregge. Bruno è silenzioso accanto a lui e gli dice: adesso puoi atterrare e io me ne vado. Quindi lui teme che questo errore che ha compiuto sia quello che comprometterà la sua possibilità di continuare a volare, mentre Bruno gli dirà: adesso so che puoi volare perché ti sei accorto dell'errore. Quindi è anche, no, non è solo un libro sul volo, ma sull'errore, su come stiamo in situazioni significative. Quindi i racconti, sia quelli staccando l'uomo dalla terra, sia la raccolta racconti, sono tutti pubblicati da Einaudi, i libri di Del Giudice, ve li consiglio veramente. Torniamo al libro d'esordio, perché insomma ci eravamo ripromessi di ragionare sugli esordi. Il libro che ha questo, già questo aereo al centro, perché anche qui ci sarà un volo, vede appunto al centro la storia di questo giovane, di cui non sappiamo il nome, è un protagonista anonimo, che si reca a Trieste per indagare la ragione per cui un uomo di cultura come Bobby Batzlen, quest'uomo importante della cultura del Novecento, che ha conosciuto Montale, che ha avuto rapporti con Italo Svevo, non abbia mai scritto. Cioè l'indagine, come se questo giovane volesse portare avanti un'indagine sulla ragione per cui quest'uomo di cultura raffinatissima non sia mai approdato alla scrittura. In realtà, nel leggere il libro, noi appunto ci spostiamo di luogo in luogo, è una ricerca che porta questo giovane a conoscere, a contattare le persone con cui Batzlen è stato in contatto, sono ormai persone vecchie, anziane, e il viaggio definitivo sarà quello verso Wimbledon, appunto, dove incontrerà Liuba. C'è una poesia di Montale a Liuba che parte, ecco, proprio quel personaggio lì. Anche in questo caso la soluzione di questo enigma non arriva, non possiamo noi arrivare a capire perché Batzlen abbia preferito essere un uomo di cultura e non di scrittura, e lui se ne fa una ragione sostanzialmente rendendosi conto di quanto la forza della vita sia maggiore rispetto a quella della scrittura. Anche in questo libro ci sono dei passaggi nei quali l'elemento visivo, e quindi un elemento, se vogliamo, vitale, no? Che ci porta fuori da noi, mentre la scrittura spesso è un elemento che porta a doversi chiudere in casa, a doversi ritirare nella propria stanza, appunto l'approccio visivo è un approccio altrettanto forte. E quindi vi do lettura di questa citazione che avete, che dovrebbe essere oramai la quarta. Siamo verso la fine del libro, il giovane è a Wimbledon e un giorno, uno degli ultimi giorni in cui si trova lì, va a visitare lo stadio di Wimbledon, che è proprio quello che dà il titolo al romanzo. Nemmeno la densità del luogo è un aiuto, anzi, in fondo tra poco avrò l'ultima occasione e dovrei trovare qualcosa che mi portasse di colpo al perché lui non ha scritto. Ma ho solo pensieri confusi e un senso di lontananza da quella domanda, come da un vortice di acume, o di rigore, o di ironia per compensare, o di angoscia paralizzante, o non so. Non mi vengono idee, ma sono frasi come: dovevo cominciare da lì, da quel punto, ora però è diverso. Oppure, forse la risposta è il fatto stesso che ho viaggiato, che ho incontrato qualcuno, o che sto qui, e che alla fine ho... Oppure, scrivere non è importante, però non si può fare altro. Qualunque frase è contro il panorama. Ecco, questa frase è importantissima, no? Qualunque frase è contro il panorama, è proprio un po' uno scontro tra la scrittura e la vita. Vorrei solo vedere e sentire, e per la prima volta è spiacevole proprio adesso non poter fotografare una visione di insieme o un particolare che conta solo per me. Prendo un quaderno dalla borsa per disegnare. Nel movimento ho l'impressione di una piccola forma nera sulla destra. Lo sguardo torna indietro da sé. Sulla panca, di là dei gradini, c'è un cinturino che pende a terra e un astuccio con un naso pronunciato. E dentro può esserci solo una cosa al mondo, una macchina fotografica. Allora, dobbiamo ricordarci che tra i racconti di Calvino c'è l'avventura di un fotografo. Lui ha scritto questa... nei racconti c'è una sezione, no, in cui c'è l'avventura di due sposi, l'avventura di un soldato, eccetera. Tra i vari racconti c'è anche l'avventura di un fotografo. Noi siamo abituati che con il telefonino ormai la foto è qualcosa di banale, non so quante foto ciascuno di noi scatti ogni giorno, anche per mandare il bicchiere d'acqua che uno ti ha fatto trovare. Cioè, ecco, ma sono fotografie spesso fatte male, buttate lì, perché sono fotografie così. Ma se torniamo con la mente a questi anni, vi vengono in mente quelle borse enormi, no, con le quali portavamo in giro degli apparecchi fotografici con i teleobiettivi, le macro, oppure macchinette anche più compatte, ma per le quali c'era l'attesa dello sviluppo. Com'è venuto il mio rullino? E uno aspettava giorni prima di andare a ritirare le foto, dopo magari scopriva che aveva bruciato tutto, che le foto erano sottoesposte, sovraesposte, una schifezza disumana, guarda, ho fatto il viaggio, non mi è rimasto niente. Però la fotografia era altra cosa ed era una passione, ed è stata, è ancora una passione, che ha segnato anche culturalmente, voglio dire, pensiamo a quanti fotografi eccellenti ci sono stati, di cui andiamo a vedere le mostre. Nominiamone solo una, Letizia Battaglia, fotografa, reporter, no? Con foto anche drammaticamente famose, voglio dire, altre foto artistiche, pensate a Newton, cioè voglio dire, la fotografia è stata, è ancora un mondo, c'è ancora chi fotografa bene con le macchine fotografiche, non come facciamo noi così con i telefonini. Quello che voglio dire è l'elemento visuale era un elemento determinante, no? Poi magari le scritture successive hanno assunto anche altre forme, anche per Del Giudice, uno scrittore molto più parco di De Carlo, infatti la sua produzione è molto molto più limitata. Dopo lo stadio di Wimbledon ha scritto Atlante Occidentale, poi un altro romanzo del 2008 di cui adesso mi sfugge il titolo, e moltissimi racconti, ripeto, Staccando l'ombra da terra del 94, che credo che sia forse la sua opera migliore, e poi purtroppo dopo il 2008 non è più stato in grado di scrivere nulla fondamentalmente. Allora, mi avvio verso la fine, se avete pazienza credo che nei prossimi 10 minuti, insomma un quarto d'ora, penso di poter concludere. Allora, anni 90, vi dicevo oggi facciamo questa carrellata tra gli anni 80 e 90, anni 90 di esordi ce ne sono tantissimi, io qui ve ne ho segnato solo qualcuno, Andrea Baricco, Castelli di Rabbia, quindi anche con Baricco ci troviamo di fronte ad un giovane che però, voglio dire, ha una scrittura, ecco, lui si fa della velocità il tratto stilistico della sua scrittura. È una scrittura molto di superficie, è una scrittura veloce, una scrittura agile, poi su quanto sia una scrittura letteraria, insomma, io credo che ci sia molta, come posso dire, no, non voglio essere, avete già capito dal mio volto che non lo apprezzo tantissimo, cioè è anche uno scrittore furbo, ecco, diciamo così, ormai l'ho detto, uno scrittore abile, capace, scrive, ha una scrittura agile, però è uno che sa cogliere il momento giusto, che sa, che intuisce qual è la moda. Poi pensate alla gallina dalle uova d'oro che si è costruito intorno con la scuola Holden, ma di questo parliamo la settimana prossima, va bene? Che è una scuola di scrittura. Ferrante, chi sia Ferrante non lo sappiamo, sappiamo che è un nom de plume, no? Elena Ferrante. Il suo esordio data 1992 con L'amore molesto. Allora, sulla Ferrante non mi soffermo più di tanto, ho anche su di lei delle riserve, soprattutto per quanto riguarda il ciclo dell'amica geniale, perché forse con L'amore molesto ancora poteva esserci una scrittura di un certo interesse. Diciamo che l'ho segnalato in questo momento perché con la scelta di questo nom de plume, Ferrante, lei richiama evidentemente la Morante come suo modello, e lo dice poi nella Frantumaglia, che sono i suoi scritti, diciamo, di poetica. Lei dichiara che la Morante è il suo punto di riferimento. Diciamo che l'ho nominata soprattutto perché in qualche misura inaugura un filone di scritture che va a mettere al centro il tema della maternità. E l'autrice che forse oggi meglio rappresenta questo filone è la Di Pietrantonio. E magari la nominiamo la prossima volta, perché effettivamente, anche se non è stata un esordiente giovane, perché lei ha fatto la dentista tutta la vita, ad un certo punto, finché ancora faceva la dentista, ha cominciato a pubblicare i suoi libri. E il tema della maternità è un tema molto, molto forte. Poi Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, poi ci soffermiamo un pochino, Culicchia, Tutti giù per terra, e nel 1996, e qua già un pochino andiamo verso il nuovo millennio, c'è questa antologia, Gioventù Cannibale, a cura di Brolli, che raccoglie tutta una serie di giovanissimi, tra i quali Niccolò Maniti, Aldo Nove, La Ballestra, eccetera, che riprendono un po' quel filone giovanilistico e provocatorio alla Tondelli, diciamo. Però di questa, casomai, vi dico due cose dopo. Allora, l'eccezione alla regola, vi avevo detto che non avrei parlato di scrittori tardivi, però su Camilleri io credo che valga la pena spendere due parole. Io forse alzi la mano chi non ha letto Camilleri qua dentro, forse penso, ecco, c'hai una mano, beh, mi fa piacere, magari questa sera conquistiamo un nuovo lettore a Camilleri, o forse no. Allora, perché vi inserisco Camilleri? Allora, intanto perché anche lui, appunto, è questo scrittore, come vi ho detto, che comincia a pubblicare tardi, dopo aver fatto per tanti anni lo sceneggiatore in Rai. È evidente che, avendo fatto lo sceneggiatore in Rai, i meccanismi di una narrazione efficace li conosce molto bene, no? E vi ho già detto, sì, dal punto di vista editoriale la casa editrice Sellerio gli deve tantissimo, e però dal punto di vista letterario è un caso interessante, nel senso che forse è uno dei pochi casi editoriali nei quali c'è anche effettivamente un elemento di valore che va sottolineato, cioè ci sono degli elementi che possono essere visti come una fragilità, diciamo, no? Dal punto di vista letterario, io intendo, se dovessi metterlo in un'antologia delle scuole, no? Lo metto Camilleri o non lo metto? Cioè adesso la domanda che ci dobbiamo fare è questa: chi è che metto, se devo mettere qualcuno di nuovo? Chi è che faccio leggere i miei ragazzi a scuola? Allora, Camilleri lo metterei in una, forse in una letteratura del triennio non lo metterei, ma lo metterei in un'antologia del biennio, dove assaggiano tanti tipi di narrativa. Perché lo metterei? Allora, intanto perché lui è tra i maestri del giallo ad inchiesta, è uno dei maestri forse più di maggiore qualità. Ci sono anche tanti giallisti che sono dei pennivendoli, in Camilleri c'è una idea di come scrivere un giallo con delle regole interne. Lui stesso dice: un buon giallo dovrebbe prevedere più o meno 18 capitoli di 10 pagine all'uno. Allora, direi che è un buon artigianato, almeno ho un'idea di come scrivere, del tipo di prodotto che voglio offrire al mio lettore. Che cosa è, se vogliamo, meno felice? Le variazioni sull'identico. Cioè, chi si va a prendere il romanzo di Camilleri sa che troviamo l'ammazzatina iniziale, nel capitolo successivo c'è la telefonata commissario Montalbano, sono, e vabbè, e Montalbano o è appena arrivato dalla piscina o è a letto con Livia o ha appena mangiato gli arancini che gli ha fatto, cioè variazioni sull'identico. Le variazioni sull'identico sono, se guardiamo a livello nobile, le variazioni sul tema che troviamo nella musica classica. Allora, possiamo decidere che abbiamo voglia di leggere una cosa che ci rassicura, di cui riconosco lo schema, vado a prendere un romanzo di Montalbano. So cosa mi devo aspettare. Che cosa, nel bene e nel male, so che c'è sempre Cattarella, che è un po' a metà strada tra il Sarto Buffo e Totò, no? So che c'è il Filminaro, come si chiama non me lo ricordo più, è il suo Mimì Augello, no? Che è uno sciupa femmine, e c'è Fazio, che invece è sempre il giovane composto, il collaboratore affidabile. Allora, ci sono delle variazioni sull'identico che possono essere un punto di forza se voglio un qualcosa di rassicurante, un punto di debolezza se mi sono stufato. Che cosa è di qualità, diciamo, che cosa è, secondo alcuni critici vale la pena, perché Camilleri vale la pena secondo alcuni critici? Per l'espressività del dialetto, che non è un dialetto vero e proprio, così come Vigata non è quella, Vigata non esiste, lo sapete che questa cittadina non esiste, la casa di Montalbano, se volete vederla andate a vederla nel Ragusano, non saprei dirvi il paese, ma Vigata non esiste. Quindi il pregio di Camilleri è quello di essersi inventato una specie di Macondo italiana e di essersi inventato un impasto linguistico che è un po' siciliano, la base è italiana, e insomma quando ho imparato più o meno quelle parole italiane riesco a leggerlo, forse il primo mi fa un po' difficoltà, ma poi imparo e vado e lo leggo, e leggo una scrittura nella quale c'è una contaminazione linguistica, nella quale c'è un'intelligenza. Non so se mi sono spiegata, no? Ecco, cioè in questo senso quindi Camilleri, un po' come la Ferrante nell'Accademia, tra gli studiosi, ha dei detrattori e dei sostenitori. C'è chi dice che è uno scrittore di qualità, c'è chi dice ma va là, tanto sono tutti uguali. Ora, siccome noi leggiamo per il piacere di leggere, non è che stiamo sempre studiando, io qualche volta qualche romanzo di Camilleri me lo leggo e lo trovo piacevole, so che cosa prendo in mano se leggo Camilleri. So che è un po' un prodotto, però almeno un prodotto di qualità, insomma, no? Ecco, chiudiamo questa, chiudo proprio questo incontro di oggi con questo ultimo libro, di cui avete anche una citazione, quindi poi chiuderemo. Sì, qui vi ho messo l'incipit della forma dell'acqua. La forma dell'acqua, ecco, sì, questo non l'ho detto, è il primo romanzo di Montalbano, che ha come protagonista Montalbano. In realtà Camilleri aveva già pubblicato altre cose, La mossa del cavallo, eccetera. Quindi lui aveva già scritto altri testi, anche appunto La mossa del cavallo, per esempio, un romanzo storico, con La forma dell'acqua, che viene pubblicato nel 94, inizia questa saga, non direi, questa presenza del commissario Montalbano, questi romanzi polizieschi che hanno questo protagonista, insomma, no? Ecco. E su questo non vi leggo l'introduzione, cioè la citazione. Invece chiudo con Enrico Brizzi e Jack Frusciante uscito dal gruppo, anche questo è un romanzo del 94 che ha avuto due anni dopo la trasposizione cinematografica, scusate, con un giovanissimo Stefano Accorsi, che invece insomma ormai vedo è un attore affermato e non più giovane. Allora, Enrico Brizzi con questo romanzo, che lui pubblica veramente, è giovanissimo quando lo scrive e glielo pubblicano, a sua volta diventa un caso, diventa il romanzo degli adolescenti ribelli. Non è un caso che anche lui sia un bolognese come Tondelli, cioè come se in qualche modo lui raccogliesse in parte quella eredità, l'eredità tondelliana, del desiderio di raccontare la ribellione giovanile. Quello che ci colpisce qui, in questo incipit che adesso leggeremo, è che nel 96, quindi praticamente 15 anni dopo dall'avvio delle televisioni commerciali, Enrico Brizzi, in questo romanzo, così come fanno i giovani cannibali in quella raccolta di racconti che vi ho nominato, rappresentano i loro genitori, soprattutto i loro genitori, rimbecilliti davanti alla televisione, rimbecilliti dalla pubblicità. E quindi quella rivoluzione degli anni Ottanta, una rivoluzione dei consumi, una rivoluzione culturale, dei consumi culturali che vi ho un pochino descritto all'inizio della lezione, negli anni 90 verrà proprio rappresentata in letteratura, rappresentata nei libri, come un cambiamento appunto epocale. Un altro libro nel quale per esempio c'è questa famiglia radunata davanti alla televisione e tutti sono rimbecilliti a guardare la pubblicità che sta passando, è Margherita Dolce Vita di Stefano Benni, di cui non ricordo adesso quando, no, posso ricostruire perché la diedi al Courier nel 2004 ed era appena uscito, quindi 10 anni dopo anche Stefano Benni racconta di questa famiglia nella quale solo Margherita, questa ragazzina, tiene il cervello acceso e tutti gli altri sembra che se lo siano bevuti guardando la televisione che campeggia in soggiorno. Ecco, allora Enrico Brizzi, vi dico solo questo, ha continuato a scrivere dopo questo esordio prorompente, sì, ha scritto altri romanzi, ha scritto anche diversi reportage, perché questo giovane che va in bicicletta nella copertina è lui, lui ha scritto proprio dei reportage dei suoi viaggi in bicicletta, anche dei suoi percorsi a piedi, cioè ha abbracciato quasi uno stile di vita molto a contatto con la natura attraverso proprio i viaggi fatti in bicicletta o a piedi. La curiosità che volevo darvi è questa, che nel 2014, quindi praticamente 20 anni dopo l'esordio, in un convegno dove Brizzi era invitato, lui disse: ancora adesso non riesco a togliermi questa etichetta del romanziere esordiente. Questa etichetta mi è rimasta addosso ed è come se io avessi scritto solo Jack Frusciante uscito dal gruppo, quasi a rivendicare appunto l'idea di una indipendenza da quella etichetta che invece quando ti viene appioppata in maniera così forte fai fatica a liberartene. Ecco, quindi questa etichetta poi fra 2 settimane la riprendiamo in mano. Vi leggo l'incipit del primo capitolo, in Jack Frusciante uscito dal gruppo c'è una brevissima introduzione, poi c'è questo primo capitolo, sentirete il linguaggio, che è un linguaggio giovanilistico senza essere così provocatorio come quello di Tondelli. quella pseudo primaverile domenica pomeriggio, vecchio Alex ha chiaramente 16-17 anni, aveva arrampicato le scale di casa con in testa il presagio, meglio, con in testa la telefoto presagio della sua famiglia, barricata in tinello a guardare le pattonate americane via Grundig. Un istante più tardi non s'era ancora sfilato in parca, aveva dovuto prendere atto che la telefoto di un realismo agghiacciante gli provava quanto le sue facoltà di preveggenza stessero raggiungendo con l'età livelli negromantici sbalorditivi. Erano tutti in salotto e tutti variamente sgomenti o assorti di fronte alle forzute vicende di Rocky IV. Il frère de lait risucchiato nel video che già sognava di diventare pugile professionista un giorno, la mutte pericolosamente in bilico tra la visione di quelle forzute vicende e la lettura delle Bolognese Chronicle su Repubblica, il cancelliere semi-inghiottito dalla poltrona inutilmente sorridente che accompagnava gli uppercut dello stallone nano con battutine da sistema nervoso in pezzi e imitazioni depressive della voce robotica di Ivan Drago. Ecco, vedete che c'è un giovanissimo figlio che guarda questa famiglia appunto con una carica di ironia, e vedremo, cioè, chi leggerà eventualmente il romanzo anche con una certa rabbia, a questa situazione dalla quale prende insomma un po' le distanze. Ecco, io chiuderei così, rimandando gli esordi più vicini al prossimo incontro. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione.